Voce presente. Voce presente.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, bentornate e bentornati a Voce Presente, la rubrica di Radio Voce Camuna che ogni venerdì mattina vi propone le interviste in esterno della nostra emittente. Le regole del gioco le conoscete ormai, direi di sì. Ogni puntata di Voce Presente è dedicata a un evento diverso che si è svolto sul territorio della Valle Camonica o del Sebino. È una regola che ci permette di spaziare da un tema all'altro. Quindi, dato che non mi sono ancora presentata, ciao da Sandra Simonetti, che va subito ad azionare la nostra metaforica macchina del tempo e scopriamo insieme dove e soprattutto a quando ci porta.
Voce presente.
Ed eccoci qui. Abbiamo parcheggiato direttamente fuori dal Cinema Garden. È giovedì 10 ottobre e stiamo per assistere alla prima serata della rassegna Montagna al Cinema. Ricordiamo che Montagna al Cinema è un evento organizzato con il sostegno del Comune di Darfo e della Comunità Montana di Valle Camonica e con diversi sponsor commerciali, del territorio. Trovate tutto specificato nell'articolo che abbiamo dedicato alla serata. Torniamo quindi alla serata. Titolo: K2 Ski on the Sky. Una serata condotta da Gio Moscardi, che tra l'altro colgo appunto l'occasione per salutare e ringraziare, e che ha come protagonisti due alpinisti, Federico Secchi e Marco Maiori, e un videomaker dronista, Ettore Zorzini. Allora, l'evento è infatti dedicato all'ascensione al K2 del 29 luglio. Un'ascensione documentata da immagini mozzafiato, mostrate tra l'altro appunto nel corso della serata, e dalla testimonianza dei due alpinisti. Ai quali è legata anche una vicenda particolare. Maiori infatti è rientrato un 200 metri sotto la vetta, si è fermato lì e poi appunto è tornato indietro cadendo in un crepaccio e vivendo quella che lui stesso tra l'altro ha definito come un'esperienza premorte. Ma lascio che siano loro a raccontarci tutto questo fra pochissimo, quindi zaino in spalla e ascoltiamo allora insieme la nostra prima intervista di questa puntata.
Antonio Montani, Presidente Generale del Club Alpino Italiano.
Che importanza ha l'evento di questa sera per il CAI a livello nazionale?
Quest'anno è una festa perché sono i 70 anni della prima salita al K2 e questa manifestazione, cioè questa avventura che hanno fatto questi ragazzi e il film e la presentazione che stasera ne esce è credo la prima grande occasione che abbiamo di festeggiare dopo il mese di luglio quando eravamo tutti in Pakistan insieme a loro e quindi per me oggi è una festa particolare.
L'emozione più grande che si porta a casa dopo questa testimonianza?
Beh, io ho seguito i ragazzi e la loro avventura, e pur venendo da una famiglia di alpinisti, quindi la montagna per noi è di casa, per la prima volta ho avuto veramente paura che qualcosa andasse storto, quindi quando li ho riabbracciati a Skardu in Pakistan è stata veramente una grande emozione.
Che impatto possono avere serate di questo tipo per sensibilizzare alla montagna?
Sono molto importanti, tra l'altro una delle questioni che stasera emergerà è quella della rinuncia, del saper rinunciare e noi lo diciamo tutti i giorni a chi approccia la montagna. La montagna è un ambiente bellissimo ma pericoloso, saper rinunciare non vuol dire, non è una sconfitta la rinuncia, è un portarsi a casa un'esperienza per poter tornare un'altra volta.
È capace la nostra società di fare questo tipo di ragionamento?
Bisogna insegnarglielo e l'alpinismo è uno dei compiti che ha l'alpinismo è proprio questo.
Riprendo il microfono, ringraziando il presidente generale del Club Alpino Italiano, ma lo ripasso anche subito ad un'altra persona alla quale mi appoggio molto volentieri per raccontare cos'è e come si è evoluta nel corso degli anni Montagne al Cinema.
Sono Franco Capitanio, sono consigliere centrale e coordinatore della conferenza stabile del CAI di Valle Camonica.
Montagne al Cinema compie 18 anni, cosa significa aver raggiunto la maggiore età?
18 anni sono tanti, si raggiunge la maggiore età proprio perché è stato un periodo di lavoro intenso negli anni precedenti dove questa manifestazione ha lasciato il segno e adesso si vuole ampliare ulteriormente. Quest'anno abbiamo 4 persone, alpinisti che sono di alto rilievo e molto importanti e quindi ogni anno cerchiamo di migliorare. Questo avviene in collaborazione con i proprietari del Garden, il CAI e gli enti pubblici che ci danno una mano, compreso gli sponsor ovviamente.
Siamo alla prima serata e siamo già sold out. Quali sono le aspettative per le prossime?
Personalmente farebbe piacere a noi che abbiamo lavorato per organizzare in particolare la Gio, farebbe piacere perché vuol dire che andiamo incontro alle esigenze degli abitanti della Valle Camonica e non solo. Farebbe piacere perché comunque vuol dire che abbiamo indovinato le persone da far venire e quindi per noi sarebbe una grossa soddisfazione e soprattutto motivo per continuare ancora meglio.
Quali sono le tematiche che vanno, diciamo, ad emergere da questa edizione?
Allora, questa sera, come prima sera, ovviamente non poteva non mancare il discorso del K2 a 70 anni dalla conquista del K2, della prima salita al K2 meglio. La prossima settimana, il prossimo giovedì invece, ci sarà Nives Meroy, una donna che ha fatto gli 8.000 e li ha fatti in modo particolare perché li ha fatti quasi tutti con il marito, quindi è un valore aggiunto. Così come un altro valore particolarmente aggiunto, quello, il protagonista della terza serata, che nonostante le sue disabilità, infatti gli manca una gamba, gli manca 7 dita delle mani, ha fatto salite, ha fatto anche 8.000 e ha fatto ascensioni veramente importanti. E proprio il suo motto è quello che soprattutto è la testa che ti aiuta a superare le difficoltà. La quarta serata c'è un alpinista fuori classe che oltre a aver fatto cose particolarmente impegnative, belle, eccetera, ha fatto della velocità una sua caratteristica.
Se guardiamo in sala notiamo un pubblico molto composito a livello proprio demografico per età. Ci sono sempre più giovani che si avvicinano alla montagna, possiamo dire questo, in Valle Camonica?
Sì, ce ne sono, adesso è cambiato un po' tutto il sistema perché ovviamente prima c'era solamente il CAI, adesso ci sono anche altre realtà tipo i boulder, gli indoor, le falesie di arrampicata, quindi però sono tantissimi giovani che si avvicinano sia all'escursionismo in montagna ma anche all'arrampicata.
Qual è secondo lei il messaggio di questa serata specifica che è giusto arrivi anche a chi non poteva essere qua questa sera?
Il messaggio, secondo me, è il messaggio che è un po' quello del CAI. Ci sono persone che sono preparate e vanno ad affrontare e lo devono affrontare nel modo più corretto possibile, più responsabile possibile, nel senso della propria incolumità, dell'incolumità degli altri, ma soprattutto del rispetto dell'ambiente. E questo vale anche per ogni escursionista che frequenti la montagna nel modo più semplice o anche nel modo più impegnativo, però alla base ci deve sempre essere la preparazione, la coscienza di quello che si fa e soprattutto il rispetto degli altri e dell'ambiente.
Mi riallaccio a quanto ha anticipato Franco Capitanio e vi riporto quindi le date dei prossimi appuntamenti della rassegna. Ora, logicamente noi l'intervista l'abbiamo registrata il 10 di ottobre ed è per questo che Franco faceva riferimento all'incontro con Nives Meroy, tenutosi invece ieri sera, quindi il 17 ottobre. Le altre due date sono il 24 ottobre, I limiti sono nella nostra mente con Andrea Lanfri, e il 31 ottobre, Amore per la velocità con Dani Arnold. Ma spostiamoci ora direttamente a fine serata, quando abbiamo lasciato che il pubblico piano piano si avviasse verso l'uscita e abbiamo quindi colto l'occasione per andare da loro, i protagonisti dell'evento.
Sono Ettore Zorzini, sono un videomaker e dronista di Bienno in Val Camonica e faccio questo lavoro qui da 4 anni ormai professionalmente. Prima facevo l'informatico, poi ho deciso di cambiare lavoro e siccome sono sempre stato in montagna a sciare, arrampicare o anche semplicemente a camminare, poi ho deciso di iniziare a lavorare appunto con queste macchine in montagna fino poi a fare le prime spedizioni in ambito europeo, diciamo cose piccoline, fino poi ad arrivare a una grossa spedizione invece nel 2022 alle Torri di Trango, sempre in Pakistan, e poi che mi ha portato praticamente l'ingaggio per questa spedizione al K2 del giugno-luglio e parte di agosto del 2024.
Hai parlato di un goal personale all'interno di questa serata, qual è stato?
Il goal personale per me era Cioè, ovviamente erano due cose le cose principali che dovevo realizzare. La prima era fare l'immagine di vetta dei ragazzi, e quello era perché comunque sono stato lì per lavoro e i ragazzi erano amici, ma fondamentalmente clienti miei. E invece per me stesso il goal personale che volevo era riuscire a volare sopra la montagna almeno ad una quota di 8650 metri, dove la montagna è alta 8611, quindi per avere una buona prospettiva della montagna dall'alto bisogna avere almeno 40-50 metri sopra. Sono riuscito ad arrivare a 8700 metri, quindi a vedere tutti questi 200-300 km di Cina dietro in una giornata dove c'era blue sky, quindi cielo azzurro totale, e questo è stato il mio goal. È stato un momento emozionante per me stesso.
Il drone però ha avuto anche una funzione tecnica legata alle operazioni che si sono rese necessarie per seguire da vicino la spedizione e per portare avanti, diciamo, anche il salvataggio, giusto?
Sì, sì, perché i droni noi li vediamo principalmente, in questo caso li vediamo principalmente come un strumento per realizzare immagini, mentre in verità la cosa più importante del drone in questi casi è la parte di sicurezza. Quindi io posso capire che cosa succede sulla montagna, posso avere un occhio, diciamo, mobile che mi fa vedere comunque delle cose a distanza, cosa che non era possibile assolutamente fare 4-5 anni fa. La seconda cosa più importante è l'avanscoperta, quindi la perlustrazione, quindi realizzare delle immagini sia video che fotografiche della montagna in alta risoluzione, in modo che gli alpinisti poi in questo caso possono studiarle, quindi valutare la migliore via di salita. L'ultima cosa è poi quella che vediamo tutti, che è poi la più palpabile, la più bella da vedere con gli occhi, sono le immagini.
La soddisfazione più grande?
Della spedizione?
Di tutto.
Beh, la soddisfazione più grande è riuscire, credo, a portarsi a casa un lavoro, una spedizione, un goal, diciamo un viaggio di questo tipo, che sia per lavoro, che sia personale, questa è una cosa importante comunque. Ecco, io credo che una persona che riesce a realizzare una cosa di questo tipo deve essere contenta, quindi ecco, questo è quello che mi rende più felice, insomma.
Grazie. Voce presente.
Ringrazio Ettore Zorzini per averci raccontato l'aspetto non solo del sogno, legato al fatto di fare le riprese un po' di una vita, no, per così dire, ad una quota altissima, ma proprio anche quella parte un pochino più tecnica di tutta l'operazione legata a video, fotografia, drone. Direi che a questo punto è giunto proprio il momento di lasciare la parola agli alpinisti.
Ciao a tutti, sono Federico Secchi e sono guida alpina, maestro di sci e di Val Furva. Solitamente insegno zona di Bormio, poi però mi sposto su tutte le Alpi lavorando come guida alpina, gli ski, sci alpinismo, freeride nella stagione invernale, poi praticamente d'estate facciamo tanto alta montagna, un po' meno arrampicate perché nella nostra zona ci manca la roccia.
Com'è nata questa spedizione? Qual è la sua storia?
La spedizione è nata praticamente quasi un anno e mezzo fa, è nata all'inizio da me perché avevo visto che comunque quest'anno era il settantenario del K2 della prima salita, e tra l'altro Compagnoni, Achille era del nostro paese, di Val Furva, del mio paese, perché di Marco e di Bormio, e quindi era l'occasione giusta per raccogliere dei fondi su questa grande montagna, che non è facile comunque raccimolare, insomma abbastanza grande di fatto per gli alpinisti che comunque non sono neanche troppo conosciuti di fatto, quindi non è proprio facile, è stato quasi più difficile recuperare i fondi rispetto a salirla da una parte, e niente.
Questo è l'inizio dell'avventura, andiamo diretti alla fine, anche perché il tempo in montagna è una cosa molto strana, giusto? In quei 25 minuti da solo in vetta, cosa hai pensato? Te lo chiedono tutti, è difficile rispondere.
Ma sì, è abbastanza difficile perché di fatto quando sei su pensi più che altro alla discesa, a tornare a casa sano e salvo e senza farti male, e ci sono sicuramente un attimo che dove ti passa la vita davanti e comunque pensi proprio a quanto tempo ci hai messo per arrivare fino alla fine lì e cosa hai costruito. e poi ti guardi un attimo in giro il panorama, perché comunque anche quello un po' ne vale la pena, però di fatto poi pensi alla discesa.
Abbiamo visto tante immagini questa sera grazie a Zorzini, molte di queste nemmeno voi le avevate viste prima, quindi abbastanza inedite. Se chiudi gli occhi e ti rivedi, meglio, rivedi quello che vedevi in cima al K2, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Bella domanda. Sicuramente in cima mi ricordo che è come una cosa proprio che così al primo impatto forse che era veramente lento, cioè rispetto a quello che facciamo qua sulle nostre montagne dove tutto è più veloce, là sei proprio un punto nel nulla e sei lento, se devi non sei te che comandi ma la montagna che comanda, quindi devi fare un passo indietro e cercare di portare a casa la pelle, che è la prima cosa.
Cosa ti hanno detto da casa quando hanno visto il gagliardetto Valforva lì in cima in quel ponto? L'emozione, un boato?
Beh, c'è da dire che sì, Valforva erano molto contenti. Ecco, una cosa curiosa è stata che come l'idea era di arrivare in cima tutti e due, quindi ci siamo divisi i gagliardetti, io e Marco, io avevo quello del CAI di Valforva e di un gruppo nostro locale, mentre Marco aveva quello dell'esercito e quello del CAI nazionale italiano. E purtroppo lui però si è fermato e io ho dovuto portare i gagliardetti che avevo, quindi però spero che nessuno si sia offeso e comunque ho cercato di fare il più meglio possibile per portare su tutto quello che avevamo e ringraziare i nostri sponsor.
Così è stata. Ultima cosa, cosa ti sei portato a casa?
E la cosa forse più grossa che ci siamo portati a casa, come diceva Marco, è l'amicizia che si è creata a campo base, l'umanità che poi si è creata nel soccorso quando Marco poi è stato male in discesa, e perché non è così scontato e quando sei su quelle cime tante volte, quando arriva anche solo una chiamata di soccorso, tanti magari non vogliono rischiare anche loro cioè la loro vita, comunque del suo, e non vengono proprio così volentieri ad aiutarti, invece questa volta è andata così e si è creato veramente un gruppo che comunque son convinto che continuerà ancora nei prossimi anni anche sulle Alpi. Abbiamo tenuto i contatti con i francesi e quindi magari non è detto che ci andremo a scalare insieme.
Non ce la voleva svelare, eh no, l'emozione dell'essere stato da solo per oltre 25 minuti in cima al K2. Senza bombole, senza portatori, lassù sulla vetta della seconda montagna più alta della Terra. Che dire, ma il carico emotivo che mi stiamo per proporre non è certo da meno, anzi.
Sono Marco Maiori, guida alpina, maestro di sci e alpinista della sezione militare d'alta montagna dell'esercito italiano.
Posso chiederti qual è la tua definizione di coraggio?
La mia definizione di coraggio in questo caso è saper anche rinunciare, soprattutto in questo caso, anche se è difficile ed è un peccato tante volte, però se in ballo ci sono cose importanti come la vita è giusto rinunciare.
Detto niente. A un certo punto però questa rinuncia ti permette anche di vivere un'esperienza molto forte che tu hai definito quasi di premorte. Cos'è successo nel buco in cui ti sei ritrovato ad un certo punto? Se vuoi raccontarcelo.
Quando scendo e purtroppo a causa della nebbia mi perdo e cado in un buco senza accorgermene, di fatto questa rinuncia che mi ha dato la possibilità di poter uscire, perché forse se non avessi rinunciato avrei avuto meno energie e sarebbe stato fatale. Il fatto di aver rinunciato mi dà la possibilità di avere le energie necessarie per uscire dal buco e di poter gestire questa emergenza, che devo dire è stata gestita in maniera anomalo, perché non ero così presente, non ero totalmente razionale, ma ero come in un flusso dettato dall'istinto e dall'istinto di sopravvivenza. E quindi ecco, una cosa nuova che mi è capitata per la prima volta e un'esperienza molto forte e che mi ha fatto anche imparare cose diverse da quelle a cui ero abituato.
Come va la spalla adesso?
la spalla va bene, sto facendo riabilitazione e non devo operarla, quindi è già buono e no, sono ottimista, dovrei riprendere in qualche mese la mobilità al 100%.
Ti faccio la stessa domanda che ho fatto al presidente del CAI, cioè secondo te la nostra società, è una domanda un po' ampia, è capace di scelte così forti come quella che può essere la rinuncia quando in gioco c'è qualcosa di importante?
Sì, è capace, ma deve, secondo me, per essere capace e consapevole deve anche pensare e prendere come elemento da considerare l'umanità, cioè il fatto di poter contare sugli altri, il fatto di creare questo spirito di squadra fondamentale. Ed è la cosa che ti salva anche, perché chiaramente la rinuncia è anche sconforto, ma se hai al tuo fianco gente valida, gente a cui ti fidi, gente di cui ti fidi e gente che ti aiuta in caso di errori, di rinunce o di problemi o di emergenze, alla fine quello che ti porti è serenità e felicità. Quindi se il fine è quello, anche la nostra società è in grado di farlo.
Ultima domanda, promesso. Quando sei rientrato a casa, hai disfatto i bagagli, hai terminato tutta la questione medica spalla non spalla, cosa ti è rimasto di forte che ti porterai sempre con te?
Tornato a casa, ci ho pensato molto quello che mi è successo e mi rimane molto il fatto che non bisogna aver paura della morte. Non siamo solo materia, ma siamo anche tanto spirito. E l'aspetto umano che c'è stato in questa spedizione, il viaggio, il fatto di aver condiviso, di aver unito le forze con le ragazze è stata una cosa veramente commovente e questo me lo ricorderò per sempre.
Quanti ricordi e quante emozioni, ma soprattutto bello, davvero bello, sentire che in un mondo che è fatto di conquiste, traguardi, confronti con se stessi e con gli altri, come spesso si è purtroppo rivelato essere il mondo dell'alpinismo, ma anche la società contemporanea, uscendo dai confini tout court dell'alpinismo, insomma è bello sapere che c'è ancora spazio per la condivisione, quindi per l'aiutarsi, per l'esserci nel momento del bisogno. Quando c'è stato bisogno, infatti, in questa storia si sono mobilitati praticamente tutti. Ovviamente il campo base, i francesi che sono arrivati in soccorso, le ragazze della spedizione femminile al K2, l'Eli Soccorso. Mi piace poterla concludere così, questa puntata, con la sensazione di unità e volontà del tendersi una mano a vicenda. Per chi si fosse appena sintonizzato, male male, nel senso che queste testimonianze meritavano davvero di essere ascoltate. Ma niente panico, perché? Perché le potete recuperare dal nostro sito www.vocecamuna.it. Dalla home page selezionate la voce Programmi e da lì cliccate su Voce Presente. Trovate tutte le puntate della trasmissione. Bene, dalla vostra Sandra Simonetti direi che anche per questo venerdì è tutto. Come sempre grazie a voi che ci ascoltate e soprattutto a chi si racconta portandoci nel cuore del presente della Valle Camonica. Io vi aspetto tra una settimana, venerdì prossimo, sempre alle 10:05 e ora vi auguro un buon proseguimento d'ascolto qui sulle frequenze di Radio Voce Camona. Ciao ciao!
Voce presente. Voce presente.